Di Guido Landolina, La donna più bella del mondo. Edizioni Segno 2004.
Capitolo 3, paragrafo 5. Un voto di castità da rispettare, anzi due. Maria aveva dunque Dio in sé, nella sua pienezza, e anche da bambina, guidata dallo Spirito, poteva esprimere pensieri sublimi, inimmaginabili per una bambina di quell'età, tanto da sembrare geniale o ispirata. Abbiamo un esempio di questa capacità di Maria in un episodio che succederà qualche anno dopo. Ne avevo già parlato in un mio libro precedente, di cui vi trascrivo un brano. Versetto 5.1. Un giudizio di Dio. Senza arrostirsi i piedi sui carboni ardenti. Nelle ultime righe del capitolo precedente avevo accennato al fatto che Giuseppe era un Nazareo, non solo un Nazareno, cioè nativo di Nazareth, ma proprio un Nazareo, cioè, per spiegarmi meglio, un laico che aveva fatto una scelta di vita in qualche modo religiosa e che aveva fatto per conto suo, già prima di conoscere Maria, un voto di castità. Il Signore che tutto vede e prevede, e quindi tutto sa, aveva avuto buon fiuto ad affidare a lui la giovane Maria, la quale, consacrata a Dio fin dalla nascita dai genitori anziani, per riconoscenza del dono avuto in così tarda età, viveva nel Tempio, in una specie di collegio femminile. Mi seguite? Maria fin da piccolissima aveva consacrato la propria verginità a Dio, rinunciando, come fanno tante suore anche oggi, al diritto sacrosanto ad una famiglia e a tanti bei pargoli da allevare. Giuseppe, da parte sua, da buon Nazareo e israelita praticante, partiva da Nazareth ogni anno per una visitina al Tempio, specie nell'epoca della Pasqua, finché un giorno, ad uno come lui che si era votato alla castità, non capita l'imprevisto più imprevedibile. Ora ve lo racconto. Giuseppe, come lo descrive in visione la Valtorta, era un bell'uomo sui 30 anni, mentre Maria ne mostrava una 15. Egli aveva capelli corti, piuttosto ricci, di un castano morato, come la barba e i baffi, che ombreggiavano un bel mento e salivano verso le gote brune rossee, non olivastre come in certi bruni. Aveva occhi scuri, buoni e profondi, molto seri, quasi un poco tristi, ma quando egli sorrideva diventavano lieti e giovanili. Un giorno al Tempio, appunto, il sommo sacerdote convoca Maria, che, come abbiamo già detto, vi era entrata nelle visioni della Valtorta all'età di 3 anni, consacrata al Signore come vergine del Tempio dai genitori Gioacchino e Anna. Qualche anno dopo, già piuttosto vecchi, i genitori erano morti lasciandola sola, anche se seguita dalle cure di Zaccaria, sacerdote al Tempio e marito di Elisabetta. Maria giovinetta, crescendo piena di grazia, anche se non ancora pienamente cosciente del destino che le era riservato, concepiva la sua offerta di verginità come un sacrificio, anzi, un'offerta che lei faceva volentieri al suo Dio. Quale non è per lei lo shock nel sentirsi dire dal sommo sacerdote, alla presenza di Zaccaria, che ormai non è più una fanciulla, anzi, è una donna, anche di stirpe regale, perché discendeva da Davide e Aronne. E le ricorda come, in base alla legge di Israele, ogni donna avrebbe dovuto farsi sposa per portare il suo maschio al Signore. Maria arrossisce e il sacerdote, forse fraintendendo, la invita a non temere, perché egli aveva ben presente la legge che prescriveva che a ogni uomo fosse data una donna della sua stirpe, per cui lei non avrebbe disperso la sua regalità corrompendo il suo sangue. Il sommo sacerdote chiede a Maria, nei cui occhi brillano e sgorgano lacrime che scendono sulla bocca tremante, se lei conosce qualcuno, intendendo dire qualcuno che fosse evidentemente già di suo gradimento. Risponde per lei Zaccaria, ricordando al sacerdote che la giovinetta era entrata al tempio nella puerizia e che la stirpe di Davide era stata troppo percossa e dispersa per permettere di riunirne ora i diversi rami. Il sacerdote decide allora di affidare a Dio la scelta dello sposo. Anna di Fanuel, la famosa Anna profetessa, che avrebbe profetato un annetto dopo insieme a Simeone al momento della presentazione di Gesù bambino al Tempio, si intenerisce vedendo le lacrime di Maria e ricorda al sacerdote che la piccola era stata offerta al Tempio ed era cresciuta promettendosi al Signore per la sua gloria e per la grandezza di Israele, che per inciso si sarebbe realizzata quando Dio finalmente avesse mandato il suo Messia che tutta Israele attendeva. E quindi ella si sentiva legata ad un voto. Il sommo sacerdote guarda allora la giovane con maggiore attenzione. Si sovviene di quando era entrata al Tempio una dozzina d'anni prima e, meravigliato, le chiede come poteva così piccina allora essersi già consacrata e votata a Dio. E Maria, con lo spirito che soffiava dolcemente in lei, così risponde: «Se guardo indietro, io mi ritrovo vergine. Non mi ricordo dell'ora in cui nacqui, né come cominciai ad amare la madre mia e a dire al padre: "O padre, io son la tua figlia". Ma ricordo, né so quando ebbe inizio d'aver dato a Dio il mio cuore. Forse lo fu col primo bacio che seppi dare, con la prima parola che seppi pronunciare, col primo passo che seppi fare. Sì, ecco, io credo che il primo ricordo d'amore io lo trovo col mio primo passo sicuro. La mia casa aveva un giardino pieno di fiori, aveva un frutteto e dei campi, e una sorgente era là, in fondo, sotto monte, e sgorgava da una roccia incavata che faceva grotta. Era piena di erbe lunghe e sottili, che piovevano come cascatelle verdi da ogni dove, e pareva piangessero, perché le fogliettine leggere, le fronde che parevano un ricamo, avevano tutte una gocciolina d'acqua che cadendo suonava come un campanellino piccino piccino. E anche la sorgente cantava. E vi erano uccelli sugli ulivi e i meli che erano sulla costa sopra la sorgente. E colombe bianche venivano a lavarsi nello specchio limpido della fontana. Non mi ricordavo più tutto questo perché avevo messo tutto il mio cuore in Dio. E fuorché il padre e la madre, amati in vita e in morte, ogni altra cosa della terra si era dileguata dal mio cuore. Ma tu mi vi fai pensare, sacerdote. Devo cercare quando mi detti addio, e le cose dei primi anni tornano. Io amavo quella grotta, perché più dolce del canto dell'acqua e degli uccelli, vi udivo una voce che mi diceva: "Vieni, mia diletta". Io amavo quelle erbe diamantate di gocce sonore, perché in esse vedevo il segno del mio Signore e mi perdevo a dirmi: "Vedi com'è grande il tuo Dio, anima mia? Colui che ha fatto i cedri del Libano per l'aquilone, ha fatto queste fogliette che piegano sotto il peso di un moscerino per la gioia del tuo occhio e per riparo al tuo piccolo piede". Io amavo quel silenzio di cose pure, il vento lieve, l'acqua d'argento, la mondezza delle colombe. Amavo quella pace che vegliava sulla grotticella, piovendo dai meli e dagli ulivi, ora tutti in fiore ed ora tutti preziosi di frutti. E non so, mi pareva che la voce dicesse a me, proprio a me, «Vieni, tu, uliva speciosa, vieni tu, dolce pomo, vieni tu, fonte sigillata, vieni tu, colomba mia». Dolce l'amore del padre e della madre, dolce la loro voce che mi chiamava, ma questa, oh, nel terrestre paradiso, penso che così l'udisse colei che fu colpevole. Ne so come poté preferire un sibilo a questa voce d'amore, come poté appetire ad un'altra conoscenza che non fosse Dio. Con le labbra che ancora sapevano di materno latte, ma col cuore ebbro del celeste miele, io ho detto allora, ecco, io vengo. Tua, né altro, Signore, avrà la mia carne fuor di te. Signore, come altro amore non ha il mio spirito. E nel dirlo mi pareva di ridire cose già dette e compire un rito già compiuto. Né estraneo m'era lo sposo prescelto, perché io ne conoscevo già l'ardore e la mia vista si era formata alla sua luce e la mia capacità d'amare s'era compiuta fra le sue braccia. Quando? Non so, oltre la vita direi, perché sento di averlo sempre avuto e che egli mi ha sempre avuta e che io sono poiché egli mi ha voluta per la gioia del suo spirito e del mio. Ora obbedisco, sacerdote, ma dimmi tu come io devo agire. Non ho padre e madre, sii tu la mia guida. E il sommo sacerdote: Dio ti darà lo sposo e santo sarà poiché a Dio ti affidi. Tu gli dirai il tuo voto. E Maria: E accetterà. E il sacerdote: Lo spero. Prega, o figlia, che egli possa capire il tuo cuore. Vai ora. Dio ti accompagni sempre. E Dio l'accompagnò, perché il successivo incontro con Giuseppe fu segnato da un evento poco comune. La Valtorta, in una ulteriore visione del 4 settembre 1944, vedeva infatti una bellissima sala del Tempio e in essa vari sacerdoti, fra i quali Zaccaria e molti uomini di ogni età, dai 20 ai 50 anni. Povera Maria! Sono tutti vestiti a festa e un poco in ansia. In un angolo c'è il Giuseppe, che vi ho già descritto fisicamente prima, in un abito marrone chiaro, molto semplice ma molto ordinato. Si capisce che è una cerimonia importante la scelta di uno sposo. Da una parte entra un levita, con fra le braccia un fascio di rami, tutti secchi, sui quali ve n'è però uno fiorito. Il fascio viene delicatamente posato su un tavolo per non rovinare quell'unico rametto di fiori delicati. Brusio, colli allungati per vedere e capire quel che si sente dire dai sacerdoti. Anche Giuseppe guarda e quando il suo vicino gli spiega qualcosa, Giuseppe con la testa fa un cenno come per dire «impossibile». Squillo di tromba, silenzio assoluto. Entra il sommo sacerdote. Discorso. Uomini della stirpe di Davide, qui convenuti per mio bando, udite. Il Signore ha parlato, sia lode a Lui. Dalla sua gloria un raggio è sceso, e come sole di primavera, ha dato vita ad un ramo secco, e questo ha fiorito miracolosamente, mentre nessun ramo della terra è in fiore oggi. Ultimo giorno delle incenie, mentre ancora non è sciolta la neve caduta sulle alture di Giuda, ed è l'unico candore che sia fra Sion e Betania. Dio ha parlato facendosi padre e tutore della Vergine di Davide, che non ha altro che lui a sua tutela. Santa fanciulla, gloria del Tempio e della stirpe, ha meritato la parola di Dio per conoscere il nome dello sposo gradito all'Eterno. Ben giusto deve essere costui per essere l'eletto del Signore, a tutela della Vergine a lui cara. Per questo il nostro dolore di perderla si placa e cessa ogni preoccupazione sul suo destino di sposa. E all'indicato da Dio affidiamo con ogni sicurezza la Vergine sulla quale è la benedizione di Dio e la nostra. Il nome dello sposo è Giuseppe di Giacobbe, betlemita, della tribù di Davide, legnaiolo a Nazaret di Galilea. Giuseppe, vieni avanti, il sommo sacerdote te lo ordina. Si è trattato insomma di qualcosa di analogo, concettualmente, a quello che presso alcune tribù primitive di certi paesi è chiamato come il giudizio di Dio. Se uno riesce a superare una certa prova, ad esempio camminare scalzo senza arrostirsi i piedi su dei carboni ardenti, vuol dire che è nel vero e Dio è con lui. Se non ci riesce, peggio per lui, non tanto per i piedi abbrustoliti, quanto perché potrà magari essere condannato a morte. In questo caso, la prova era meno truculenta, anzi, direi proprio poetica, con quel ramoscello fiorito, come si conviene alle prove di Dio. Volete voi sapere com'è finito quell'incontro fra Giuseppe e Maria? I due vengono lasciati soli in una stanza. Giuseppe era annichilito perché da buon nazareo aveva fatto voto di castità e tutto si sarebbe immaginato fuorché doversi sposare. Non si poteva però, in Israele, disubbidire al gran sacerdote, come non avrebbe potuto disubbidire Maria quando questi le aveva detto che doveva sposarsi. Ecco dunque cosa le dice Giuseppe e quanto gli risponde Maria, così come la nostra mistica vede sempre in visione. Ti saluto, Maria. Ti ho vista bambina di pochi giorni. Ero amico del padre tuo ed ho un nipote di mio fratello Alfeo, che era tanto amico di tua madre, il suo piccolo amico, perché ora non ha che 18 anni e quando tu non eri ancor nata, egli era un affatto piccolo uomo. Eppure rallegrava le tristezze della madre tua, che l'amava tanto. Tu non ci conosci, perché sei venuta qui piccina. Ma a Nazaret tutti ti vogliono bene e pensano e parlano della piccola Maria di Gioacchino, la cui nascita fu un miracolo del Signore che fece rifiorire la sterile. Ed io ricordo la sera in cui sei nata. Tutti la ricordiamo per il prodigio di una grande pioggia che salvò la campagna e di un violento temporale nel quale i fulmini non schiantarono neppure uno stelo d'erica selvaggia, finito con un arcobaleno che più grande e vago mai più si vide. E poi, chi non ricorda la gioia di Gioacchino? Ti palleggiava mostrandoti ai vicini, come tu fossi un fiore venuto dal cielo. Ti ammirava e voleva tutti ti ammirassero. Felice e vecchio padre, che morì parlando della sua Maria, così bella e buona, e dalle parole piene di grazia e sapere. Aveva ragione di ammirarti e di dire che non vi è una di te più bella. E tua madre empiva del suo canto l'angolo in cui era la tua casa e pareva una lodola a primavera mentre ti portava e dopo quando ti aveva al seno. Io ti ho fatto la culla. una collina tutta a intagli di rose, perché così la volle tua madre. Forse vi è ancora nella chiusa dimora. Sono vecchio io, Maria. Quando sei nata, facevo i primi lavori, lavoravo già. Chi me lo avesse detto che io ti avrei avuta a sposa? Forse sarebbero morti più lieti i tuoi, perché mi erano amici. Ho seppellito il padre tuo piangendolo, con cuor sincero, perché mi era maestro buono nella vita. Maria alza piano piano il viso, rinfrancandosi sempre più, sentendo che Giuseppe le parla così, e quando accenna alla culla sorride lievemente, e quando Giuseppe dice del padre gli tende una mano e dice: grazie Giuseppe, un grazie timido e soave. Giuseppe prende fra le sue corte e forti mani di legnaiuolo la manina di gelsomino e la carezza con un affetto che vuole sempre più rassicurare. Forse attende altre parole, ma Maria tace di nuovo. Allora riprende lui: la casa, tu lo sai, è intatta, meno che nella parte che fu abbattuta per ordine consolare, per fare del viottolo via ai carriaggi di Roma. Ma la campagna, quella che t'è rimasta, perché tu sai, la malattia del padre ha consumato molto tuo avere, è un poco trascurata. Sono oltre 3 primavere che gli alberi e le viti non conoscono cesoia di ortolano e la terra è incolta e dura. Ma gli alberi che ti hanno visto piccina vi sono ancora, e se me lo permetti, io subito mi occuperò di loro. Grazie, Giuseppe, ma tu già lavori. Lavorerò al tuo orto nelle prime e nelle ultime ore del giorno. Ora il tempo di luce si allunga sempre più. Per la primavera voglio sia tutto in ordine per la tua gioia. Guarda, questo è un ramo del mandorlo che sta contro casa. Ho voluto cogliere questo. Si entra per ogni dove, dalla siepe rovinata, ma ora la rifarò solida e forte. Ho voluto cogliere questo pensando che se io fossi stato il prescelto, non lo speravo perché sono Nazareo e ho ubbidito perché ordine di sacerdote, non per desiderio di nozze. Pensando, dicevo, che tu avresti avuto gioia ad avere un fiore del tuo giardino. Eccotelo, Maria. Con esso ti dono il mio cuore, che come esso è fiorito sino ad ora solo per il Signore, ed ora fiorisce per te, sposa mia. Maria prende il ramo, è commossa e guarda Giuseppe con un viso sempre più sicuro e radioso. Si sente sicura di lui. Quando poi egli dice: sono Nazareo, il suo volto si fa tutto luminoso ed ella si fa coraggio. Io pure sono tutta di Dio, Giuseppe. Non so se il sommo sacerdote te l'ha detto. Mi ha detto solo che tu sei buona e pura e che hai da dirmi un tuo voto ed esser buono con te. Parla, Maria. Il tuo Giuseppe vuole farti felice in ogni tuo desiderio. Non t'amo con la carne, ti amo con lo spirito mio, santa fanciulla che Dio mi dona. Vedi in me un padre, un fratello, oltre che uno sposo. E come a padre confidati, come a fratello affidati. Fin dall'infanzia mi sono consacrata al Signore. So che questo non si fa in Israele, ma io sentivo una voce chiedermi la mia verginità in sacrificio d'amore per l'avvento del Messia. Da tanto l'attende Israele. Non è troppo rinunciare per questo alla gioia di essere madre. Giuseppe la guarda fissamente come volesse leggerle nel cuore e poi prende le due manine che ancora hanno fra le dita il ramoscello fiorito e dice: «Ed io unirò il mio sacrificio al tuo e ameremo tanto con la nostra castità l'Eterno che egli darà più presto alla terra il Salvatore, permettendoci di vedere la sua luce splendere nel mondo. Vieni, Maria. Andiamo davanti alla sua casa e giuriamo di amarci come gli angeli fra loro. Poi io andrò a Nazareth a preparare tutto per te, nella tua casa, se ami andare in quella, altrove, se vuoi altrove. Nella mia casa vi era una grotta là in fondo, vi è ancora? Vi è, ma non è più tua. Ma te ne farò una ove starai fresca e quieta nelle ore più calde. La farò quanto possibile uguale. E dimmi, chi vuoi con te? Nessuno, non ho paura. La madre d'Alfeo, che sempre viene a trovarmi, mi farà compagnia un poco nel giorno, e la notte preferisco essere sola. Nulla mi può accadere di male. E poi ora ci sono io. Quando devo venire a prenderti? Quando tu vuoi, Giuseppe. Allora verrò non appena la casa è ordinata. Non toccherò nulla. Voglio tu trovi come tua madre ha lasciato, ma voglio sia piena di sole e ben monda per accoglierti senza tristezza. Vieni, Maria. Andiamo a dire all'Altissimo che lo benediciamo. Non vedo altro, conclude la sua visione Maria Valtorta, ma mi resta in cuore il senso di sicurezza che prova Maria. Bene, avevo pensato fin dall'inizio di questo libro che prima di parlare di Maria Corredentrice avremmo dovuto imparare a conoscere meglio Maria. Ed è quello che infatti abbiamo cominciato a fare. Abbiamo parlato del concepimento e della nascita di Maria, del peccato originale e del perché Maria ne era stata preservata nel concepimento. Abbiamo parlato della sua infanzia e siamo già arrivati al suo matrimonio, o meglio, alla sua promessa di matrimonio. Poco più che quindicenne, età in cui le donne di Israele venivano allora considerate da marito. Maria, senza macchia, era dunque in grazia ed amava pienamente con quella intelligenza superiore che solo la grazia di Dio dà quando è piena. Cosa sarebbero stati gli uomini successivi se i primi due si fossero riprodotti nella grazia? Sarebbero stati una continua evoluzione, non discendente verso l'imperfetto, come succede ora, ma ascendente verso il perfetto. Quelli sarebbero stati superuomini, aveva spiegato una volta il Gesù Valtortiano, non quelli a cui pensate voi, che superdemoni sono. Satana, aveva aggiunto, sarebbe stato atterrato tante migliaia di secoli avanti l'ora in cui lui e il suo male lo saranno. Cosa può aver voluto dire Gesù con questa sua frase misteriosa? Lo si capirà meglio da altre spiegazioni che verranno date nell'opera della mistica. Comunque, sviluppando il concetto, significa che così come nella riproduzione della razza umana ed in quella detta animale, i caratteri dei due genitori, nel bene come nel male, si sommano nei figli, così avviene nel corpo spirituale. Se Adamo ed Eva si fossero dunque mantenuti in grazia e perfetti, la loro grazia e perfezione, essendo escluso ogni loro difetto morale e fisico, si sarebbe trovata moltiplicata nei figli e nei figli dei figli, dando il via ad un processo ascensionale di assimilazione a Dio. Questo concetto sembrerebbe tuttavia apparentemente contraddire un altro concetto espresso nella presentazione di questo mio libro, dalla luce del mio subconscio creativo. In effetti, quando si parla di concetti che emergono dal subconscio, bisogna stare attenti a che essi non riflettano piuttosto dei vissuti interiori di cui l'io conscio non è spesso nemmeno cosciente. Le voci che sorgono dal profondo del cuore possono essere talvolta mal interpretate o mal tradotte in chiaro dall'io. Ma in realtà la luce, correttamente tradotta ed intesa come abbiamo già fatto con quelle parole del Gesù Valtortiano, non contraddice il concetto di Gesù, ma piuttosto lo integra e lo completa per rendere più comprensibile una cosa altrimenti assurda, e cioè come mai Dio, che tutto prevede, abbia permesso la tentazione di Satana ed il peccato originale. Mi spiego meglio. La perfezione degli spiriti angelici, che sono puri spiriti rispetto a Dio, che è purissimo spirito, è superiore a quella dell'uomo, che è un semplice spirito in carne umana. È enorme il divario che separa noi dal più piccolo degli angeli. Ciò non di meno, una parte degli angeli peccò seguendo Lucifero, un angelo che, forte della sua eccelsa perfezione nella scala angelica, fu preso da un vapore di superbia, finì per credersi pari a Dio e nella sua libertà finì per ribellarsi, meritandosi così l'espulsione dai cieli ed una condanna eterna. Gli uomini, meno perfetti degli angeli e quindi intelligenza inferiore, nel loro percorso evolutivo avrebbero finito anch'essi per credersi perfetti, anzi del tutto perfetti, simili a Dio, di più, loro stessi dei. Il peccato d'origine e la perdita conseguente dei doni originari, situazione non voluta ma permessa da Dio, che aveva dato alle sue creature sia angeliche che umane il prezioso dono della libertà che dava loro dignità, fu in questo senso provvidenziale. Infatti la sopravvenuta limitatezza e miseria avrebbe impedito all'umanità di cadere nel peccato di superbia di Lucifero e nella conseguente dannazione immediata. La consapevolezza delle proprie miserie e limiti avrebbe favorito in molti l'umiltà, virtù che Dio considera essenziale, consentendo così a Dio di esercitare la sua misericordia, promettendo agli uomini, nello stesso momento in cui li cacciava dall'Eden, che avrebbe mandato loro una donna che con il suo calcagno avrebbe schiacciato la testa al serpente nemico, Maria, con il suo Gesù, Verbo incarnato. Dio, nella sua onniscienza, aveva dunque previsto le future mosse di Satana nei confronti dei primi due e, come un perfetto giocatore di scacchi, aveva lasciato sia a Satana che all'uomo la loro libertà di azione, ma aveva anche predisposto in anticipo le proprie contromosse, dando alla fine scacco matto al nemico suo e degli uomini ai quali Dio aveva in animo di offrire la salvezza con la redenzione. Diceva infatti la luce della presentazione: ecco, spiegato in breve il progetto creativo di Dio. Non progetto sull'universo fatto di materia, ma progetto sull'uomo fatto di spirito, che in spirito io voglio ritorni a me. In spirito, dopo il primo giudizio, quello particolare con la carne glorificata, dopo quello ultimo, perché anche la carne gioisca e venga ricompensata nella sua nuova gloria, gloria di carne martirizzata, e perciò superiore alla gloria della carne di Adamo, che gloria non era, perché donata, e quindi avuta senza merito. Dalle sofferenze patite e superate nella vita terrena. Perché la carne, corrotta dal peccato d'origine, corrotta da Satana per farvi perdere la figliolanza di Dio, è stata da me utilizzata per ridarvi, attraverso la sofferenza e quindi con più merito, la figliolanza rubatavi, consentendovi di godere nel paradiso celeste di una gloria ancora maggiore, quella che spetta a quelli che sanno essere martiri, martiri della vita, le cui sofferenze, le normali sofferenze, accettano e offrono sull'altare dell'amore di Dio. Dio, che è Dio di amore, elargisce alle sue creature doni immensi, ma essendo anche Dio di giustizia, esige che questi doni vengano meritati. Dall'opera valtortiana emerge che egli sottopone dunque le sue creature alla prova. Fu così per gli angeli, ai quali nella notte dei tempi Dio fece balenare di fronte alla loro vista spirituale il suo progetto creativo con il Verbo di Dio, che si sarebbe incarnato in un uomo e che essi avrebbero dovuto adorare. Una parte di essi considerò però l'uomo un essere inferiore e si ribellò. Ai primi due progenitori, esseri umani, sia pur perfetti in quanto tali e nella pienezza dei doni, Dio propose la più semplice delle prove, quella della obbedienza, perché l'obbedienza è amore. Limitarsi a non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Essi vi appetirono per poter essere come Dio in potenza. Sbagliarono anche loro, ma tentati da Lucifero, enormemente superiore in intelligenza e malizia, meritarono proprio perciò le attenuanti con la prospettiva di redenzione. Subì la prova perfino Gesù Cristo, Verbo incarnato, Figlio di Dio, perché egli avrebbe dovuto ottenere e meritarsi per gli uomini decaduti il grande dono inestimabile della redenzione. E la prova fu superata dal novello Adamo. Subì la prova, come vedremo, la stessa Maria Santissima, che la superò divenendo appunto corredentrice. Il Dio di libertà lasciò dunque Satana libero di tentare e l'uomo libero di sbagliare, perché in tal modo l'uomo redento, se avesse solo dimostrato un poco di buona volontà, avrebbe meritato la salvezza conquistandosi, grazie al martirio delle sue passioni contrastate, anche una maggior gloria in paradiso. Satana aveva usato la libertà dell'uomo e le debolezze dovute alla sua caduta per perderlo, e Dio, che scrive dritto sulle righe storte, avrebbe utilizzato le stesse cose per salvarlo.